Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Infondi in noi, Signore, il dono del Tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto, in Te felicemente trovi il suo compimento. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei. Così fra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.
C'è una comparazione che è decisamente sorprendente tra ciò che un uomo può portarsi dentro e ciò che c'è intorno. Leopardi non trova grande distanza tra questi due mondi. Ed è sorprendente, dicevo, perché quando noi invece ci mettiamo a immaginare le cose, qualche volta tendiamo un po' a esagerare, andiamo oltre, ci piace l'illusione. Ma il dono di sognare, di poter sognare, è un dono che va usato bene, va calibrato, ci sono sogni e sogni. Ci sono i sogni fini a se stessi, vuoti, che illudono, e ci sono i sogni che invece danno speranza. Ci sono i sogni che non ti schiacciano, non ti appiattiscono nel tuo quotidiano tram tram, dove le cose, il tempo, semplicemente ti ruotano sopra. Ci sono sogni che fanno volare alto e possono dare veramente nuovi colori alle cose, alla storia, alla vita. Leopardi è stato da questo punto di vista un privilegiato, perché non ha trovato grande distanza tra questi sogni e ciò che gli è intorno, ciò che già vive. L'abbiamo già detto, Leopardi è stato senz'altro un uomo che ha sofferto, ma non un depresso. Leopardi è un uomo che ha sempre cercato e ha dato testimonianza anche di aver trovato e di aver condiviso. Noi oggi possiamo leggere i suoi pensieri, il suo sentire, il suo stesso essere e trarne profitto. Ha sognato e in qualche modo ha realizzato il suo sogno e ha cambiato le cose.
Voi sapete chi è questa persona? Sì, no? Questa persona è Leonard Nimoy. Chi è Leonard Nimoy? Vai! È Spock, brava. Quello lì è il dottor Spock. Probabilmente nessuno di voi l'avrà riconosciuto, forse solo lei. Quando però vi ho detto che è il dottor Spock, chi è che conosce il dottor Spock? Un sacco di persone. Lui è un attore, è un artista, è una persona che... Non è un lavoro vero, fare l'artista non è proprio una cosa, cioè non è che ci paghi il mutuo di casa, no? Invece un lavoro vero è un lavoro dove sei laureato, sei ingegnere, sei medico, sei avvocato. Sapete chi è questa persona? Lei ha un lavoro vero. Lei è un ex pilota, è un pilota militare, è un astronauta, è Samantha Cristoforetti, conosce 5 lingue, 2 lauree. In questo momento è in orbita e il problema con Leonard, che è quello di prima, è che l'anno scorso è morto. Per cui quello che è successo è che lei in orbita ha fatto questo gesto, che è il saluto di Star Trek, e ha indossato la maglietta di Star Trek. Ed effettivamente, se però voi ci pensate bene, lei è in orbita perché come voi è stata ispirata dal film di Star Trek, per esempio. Voi siete stati ispirati da un altro libro, da un'altra cosa, da qualsiasi altra roba che ha scritto un sognatore. E un sacco di gente si è sbattuta per costruire l'astronave su cui è lei adesso, perché quella lì è la stazione spaziale, è fisicamente in orbita e quella lì è veramente la curvatura della Terra. Lei probabilmente è astronauta perché voleva fare come Star Trek, è andata nello spazio, voleva esplorare lo spazio, come voi avrete fatto le vostre scelte dopo che avete visto un film, avete letto un libro, avete fatto qualcosa che vi ha ispirato. Per cui è vero che gli ingegneri o quella gente lì sono importanti, hanno un lavoro serio, ma anche i sognatori, anche quelli che inventano cose pur non facendole fisicamente, sono importanti, perché sono loro che ispirano il futuro. E poi altrettanto importante, c'è un sacco di gente che il futuro lo inventa per davvero. Per cui io faccio computer grafica, se volessi fare medicina il mio problema sarebbe che ho un sacco di anni di storia da studiare, tantissimi, un sacco di libri, un sacco di cose. Se volessi fare architettura, un altro lavoro serio, non è che mi va tanto meglio, perché anche lì ho un sacco di anni da studiare. Se volessi fare ingegneria, wow, ancora, anche ingegneria forse è ancora peggio. Fotografia mi va un po' meglio, perché fotografia ho tipo 200-300 anni, quindi insomma mi va abbastanza bene. Se voglio fare invece computer grafica, ieri, perché la computer grafica praticamente è nata ieri, quindi si studia veramente poco, ho fatto computer grafica. All'inizio la forma di chi fa computer grafica è questa, per cui quando uno dice io faccio computer grafica, la seconda domanda che ti viene detta è: ma senti, un problema con Word, me lo sistemi? No, io non lo so usare, Word è impossibile, tu sei un genio. No, perché la gente ha in mente quella roba lì, cioè la gente ha in mente quello lì dietro il computer che fa delle cose incredibili in uno scantinato, non parla con nessuno, nessuno sa cosa fa quella persona, no? Poi a un certo punto però è uscito questo film al cinema, che l'hanno visto probabilmente 7 persone, in sala qualcuno l'ha visto? E sono tutte presenti, quindi è un momento storico, è un momento storico. Questo film era la prima volta al mondo in cui si usava la computer grafica e la usavano degli artisti per fare delle cose che prima facevano soltanto ingegneri o altra gente cervellona, no? Però la gente non l'aveva capita bene. Allora ci ha pensato la Pixar e ha fatto questo. Chi è che ha visto Toy Story? Da lì si è capito praticamente che la computer grafica non solo poteva fare soldi, ma poteva raccontare un sacco di storie, che la tecnologia non era più così complicata e che gli artisti finalmente potevano usare la computer grafica al pari di una penna. Quindi da quel punto, allora adesso facciamo un piccolo corso di computer grafica. Quello che fa un artista di computer grafica normalmente è aprire il suo computer, aprire Maya, che è un software che come gli altri, come 3D Studio Max o roba del genere, schiaccia un bottone, ho scritto Create, dopo su questo bottone schiaccia Polygon, Cube e muovi vertice. Questi sono comandi veri che esistono all'interno del software. Lo rifà 1 milione di volte tutto il giorno, fa questa cosa, e alla fine ottiene questo. Fico. Lo rifà ancora un sacco di volte per tutto il giorno, magari anche un paio di settimane, e alla fine voi vedete questo. perché realizza l'astronave di Star Trek. Nei film li realizzano così, muovendo i vertici. Ma la cosa più interessante è che c'è un sacco di gente che è presente, anche che studia le onde gravitazionali, i buchi neri, i motori a curvatura, il teletrasporto, vuole andare su Marte, proprio perché è stata ispirata da questa cosa qua. Perché un sognatore ha realizzato questo film. Voi siete già andati su Marte, avete già visto The Martian, un sacco di film che vi hanno già descritto Marte, voi ci siete già stati. Tutte le missioni che adesso andranno su Marte per voi sarà, vabbè, normale, andiamo su Marte. Per far questo, vedete, ci sono un sacco di film che vi ispirano continuamente ogni giorno, un sacco di sognatori, un sacco di gente lavora delle cose che probabilmente altre persone realizzeranno, ok? Io ho la fortuna di lavorare in una scuola dove li coltiviamo un sacco di questi sognatori, no? Oltre a insegnargli la computer grafica, per spiegarglielo chiaramente che tutto è possibile, quello che facciamo è li portiamo lì, nel niente, nel deserto tra lo Utah e la California. Prendiamo dei ragazzi che hanno più o meno tra i 20 e i 25 anni, dopo avergli fatto un corso di computer grafica, li abbandoniamo lì in mezzo con 10 jeep e gli diciamo fai quello che vuoi, tutto è possibile. Vuoi andare da qualche parte? Facci. Vuoi andare lì in mezzo? Vai. Vuoi andare a vedere con 7 macchine cosa c'è nel niente? Vuoi farlo? Fallo. Parti e vai. Perché lo puoi fare, è possibile. Se io adesso prendessi una bacchetta magica e vi riportassi indietro, magari voi, qualcuno di voi ha più di 40 anni, credo io, 40 anni, per cui se mi potessero dare una bacchetta magica e rimettermi a 15 anni, se io volessi fare l'astronauta, probabilmente adesso sarei in orbita. Sicuro al 100%. Chi è che di voi è convinto che se lo rimetto a 15 anni cambia drasticamente la propria vita? Solo io? Due? Vabbè, solo noi quattro. Tutti gli altri avete avuto la vita perfetta. Beh, fantastico! Quello che dobbiamo spiegare ai ragazzi è questa cosa, renderli consapevoli non a 40 anni del fatto che puoi cambiare la vita, ma farlo adesso, cioè in questo istante esatto, spiegargli che tutto è possibile. Voi per esempio guardate questo panorama incredibile, cos'è che notate in questo panorama incredibile? Quella stella? Quella non è una stella. Questa fotografia qui l'ha fatta Curiosity su Marte, quello è Marte, e quella stella, quel pixel che c'è là in mezzo è la Terra. Noi siamo su quel pixel lì. Quindi tutti i casini che fate, io faccio così perché non vi vedo, tutti i casini che fate, le guerre, i problemi, il fatto che petrolio, mille casini, quello lì. Da Marte è incredibile, tutto si ridimensiona, perché Marte è il nostro vicino, Marte è veramente dietro l'angolo, non è un problema arrivare su, è un problema arrivare su Alfa Centauri, andare in altre galassie, c'è un sacco di roba in mezzo, possiamo scoprire un sacco di cose incredibili, fichissime. Chi fa computer grafica c'è già stato, avete già visto Star Trek, tutte quelle robe lì, no? Dovrebbe vederlo anche la gente normale, perché quando vi rendete conto che siete su quel pixel lì, potete essere solo due cose, o sognatori e inventate il futuro, o essere ispirati da un sognatore e lo create veramente il futuro. Se siete in mezzo, state perdendo tempo.
Ecco, la capacità di sognare può cambiare la vita. Può cambiare la storia, la mia e quella degli altri che mi sono intorno. Capacità di sognare, dicevamo, non ti schiaccia sulla brutale realtà, ti dà ali per volare altro, magari dove è il tuo posto. Perché se non sogni nel modo giusto, la vita ti vive, non sei più tu che vivi la vita. Invece la capacità di volare ti può portare ad occupare esattamente il tuo posto. Certo, può capitare che per poco il cor non si spaura. Cosa c'è da aver paura? La speranza, si chiama così questa capacità di sognare, questa possibilità di volare, la speranza ti dà anche qualche responsabilità, ti chiede anche di rimboccarti le maniche. La speranza non è una formula magica che dici una volta e avviene, non è qualche cosa che spunta così perché ti va di fortuna. Poter sperare nel modo giusto, avere queste ali, ti chiede di stare attento, di rimboccarti le maniche, di darti un po' da fare perché la vita possa cambiare.
faccia un giro per questa zona, non c'è nulla. Qui per prendere un caffè bisogna mettersi in macchina e fare un chilometro.
Questi sono pali, questi qua.
Questi poi non rientrano più in un contesto scolastico. Chi riesce a rimanere a scuola è chiaro, si salva la vita.
Una classe di 30 vengono 3-4 persone. Uno forse riesce a fare qualcosa, che si annoia pure tante volte, dice ma siamo solo io e te.
Vedi volare una bottiglietta così, senza motivo, piena, eh? Oppure si mettono a cavalcioni su una finestra e non sai che dire, se avvicinarti o tenerti lontano.
Chi può entrare nella scuola? Grazie. Quindi lei li deve conoscere uno per uno, perché...
Certo, noi siamo tutti i collaboratori della zona.
Questa è una scuola di frontiera nella frontiera. L'80% di questi ragazzi ha dei problemi. È una continua veramente lotta tra chi è più forte a volte. Siamo noi a soccombere, perché veramente hanno poi un'intelligenza particolare.
Se vi mettete così state più attenti.
Perché
seduti ai banchi.
Dipende dalle posizioni.
Sei così, non studi bene. Però se ti metti così, studi meglio.
L'impatto per me è stato negativo, nel senso che mi ritrovo in una scuola dove ad ogni piano ci sono cancellate, chiudi, si apre quando devi scendere. Ti dico, i primi tempi sarei voluta scappare, ma adesso lotto. Mi dispiace quando non ti seguono, sono vivaci, fin troppo. A volte devi parlare il dialetto come loro, fanno i duri. Ci sono state anche minacce nei miei confronti. Tipo uno che se non mi dai la materia ti incendio l'auto. Ragazzi mi devono pure di schiattare a capo.
In qualche caso devo dire che purtroppo le famiglie non sono neanche identificabili.
Cioè non sapete proprio chi sono i genitori?
In qualche caso sì, abbiamo difficoltà ad identificarli e a contattarli. Basta vedere come sono predisposte le domande di iscrizione, dove abbiamo semplicemente magari il numero di cellulare, ma è un numero di cellulare che cambia periodicamente ogni 30 giorni.
Qua abbiamo subito anche dei furti sia nei laboratori, ma molte volte sono anche su commissioni queste cose.
Qui sono ragazzi, sono stati anche in galera, con cui ho parlato, e sto ragazzo alla fine mi ha raccontato che lui per rapina armata è andato al riformatorio e dopo quando gli ho chiesto ti è piaciuto? No. Quindi è valsa la pena? Lui mi ha detto no, un po' lo sanno. Molti mi dicono ma lei è proprio dura e tosta, perché continua? Perché ci sono ragazzi come voi?
In molti casi questi ragazzi hanno come unico punto di riferimento la scuola. C'è una situazione paradossale, ci sono ragazzi che noi sospendiamo e che la mattina si presentano comunque a scuola. Il ragazzo non ha un'alternativa.
Poi c'è il ragazzo che si mette in mano in mondo.
Il lato positivo si evidenzia soprattutto nel fatto che se vanno avanti dal secondo anno in poi, ecco, il fenomeno dispersivo diminuisce. Quando arrivano fino in fondo c'è qualcosa, che la selezione poi viene fatta.
Chi fa l'università?
Io ad esempio, lui.
Che vorresti fare?
Forse scienza dell'educazione.
Ah.
Per diventare
maestro
educativo? Maestro
sì. Ho provato il test di medicina quest'anno.
Tu vorresti fare l'università?
Sì.
Per diventare?
Maestro d'asilo.
Questa scuola mi ha arricchito, forse in una scuola più semplice non mi avrebbe permesso di crescere, ecco.
La missione è riuscire a far capire a loro che non... che essere onesti non è sbagliato. Ribellarsi a quella che è la malavita non è essere un debole, una persona che fa la spia, come dicono loro. Non è questo. Il rispetto è altro, non è farsi rispettare perché uno ha paura di te. Se anche riuscirò alla fine dell'anno a portare il mio pensiero anche nella testa di uno di loro, per me sarà una vittoria.
Ecco, cambiare la testa di uno solo, magari la propria può valer la pena per mettersi dietro a un compito di questo genere. La speranza dà senz'altro la spinta verso il futuro, chiede di farlo con serietà, con responsabilità, ma non deve darti la possibilità di scappare. Sperare, prendere le ali, andare per il futuro, chiede sì di occuparsi con responsabilità del domani, ma anche di abitare con altrettanta responsabilità l'oggi. Non c'è nessun altro posto da cui si possa partire se non la situazione attuale, l'oggi, così come ti è dato.
L'opportunità, insomma, per lei che è detenuto, imparare a fare un mestiere, non soltanto fare la pasta, ma anche poi aiutare nei lavori per rendere migliore la città.
Sì, è un bel progetto, anche un'opportunità, uscendo da qui, diciamo, dopo tanti anni di carcere, avere questa opportunità di cambiare vita, di fare una nuova scelta. Io da molto che sono in carcere, ho avuto tante possibilità, perché questa è un'opportunità, secondo me, la più importante, quella che ti cambia la vita.
Lei da quanto tempo in carcere?
11 anni.
Andiamo uscirà tutto. Quando?
Fino appena c'è nel 2024, però con i giorni, cosa dove uscire nel 2022. Ripeto, il Pacifico G, oppure questo progetto che ci è stato dato dalla parte del Ministero, che dobbiamo aiutare la città a pulirla, diciamo, tutte queste cose ingombranti. È un'opportunità, perché un domani uscendo da qui si può lavorare anche con il comune, con il dottor Gini. Ci sono due possibilità, dico, una la dobbiamo azzeccare. Dico, ben venga.
Come stai vivendo tu il carcere?
No, io lo saluto. Oggi lo vivo sereno. All'inizio si sa, l'inizio è un po' brutto, perché all'inizio non hai quel quadro. Sei definitivo, sei appellante. Oggi, dopo tanti anni, sono, diciamo, più sereno, perché ho un posto di lavoro, ho la mia famiglia accanto, ho da parte dell'istituzione le sue prospettive che mi propone, e onestamente, pensando al lavoro, onestamente oggi non c'è niente più.
Sarà quando uscirà da qua e andrà, insomma, a fare un servizio per il comune, a pulire Monte Pellegrino o Loreto?
Beh, io sarò sincero, perché io in vita mia non ho mai lavorato, mi trovo in carcere perché ho preso una brutta strada, però uscendo da qua mi troverò sicuramente, cioè, orgoglioso di quello che sto andando a fare, certamente, però sicuramente un po' strano, perché dico, non ci sono abituato, diciamo, però dico, ripeto, come ho detto poc'anzi, grazie per questa opportunità, che un indomani fuori la potrò sfruttare al meglio, dando un futuro alle mie figlie, a mia moglie, a me stesso. Io ce ne ho due, sono piccole, ho cresciute in carcere.
Credi realmente che questo progetto possa aiutare?
Sì, sì, chi ci crede sì, chi non ci crede non lo aiuterà. Io ci credo e penso che mi servirà.
Questo strumento che ci siamo dati, questo scritto di Leopardi, conclude con forse il verso italiano più conosciuto in assoluto nel mondo, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Forse è solo un'impressione, ma mi sembra che l'accento cada un po' troppo sul me dolce questo mare. Io vorrei dare un po' più di spessore invece al naufragare. Quando vai incontro all'infinito, a questo infinito di vita, di possibilità, questo infinito di desiderio, questo infinito Dio, non puoi non immaginare un naufragio. E diventa però dolce e importante, perché non ci si ritrova se non dopo essersi perduti. Non c'è possibilità. Anche da un punto di vista strettamente spirituale è così. Agostino viene a chiamare come felice colpa la colpa di Adamo. È grazie a quella, è solo grazie al perdersi nel peccato che è possibile l'incontro con l'infinita misericordia di Dio. Il naufragare fa un po' parte del nostro essere. Guardate gli adolescenti. Fino al giorno prima ce li hai a casa, sono teneri, coccolosi, sono i tuoi bambini. Il giorno dopo li hai persi, non sono più tuoi, non li riconosci, vanno altrove. Ma guai se non facessero così, come potrebbero tornare a casa? Come poteva quel ragazzotto di tanti anni fa scoprire se stesso e suo padre, se non tradendolo, se non sperperando tutto un patrimonio, se non perdendosi? Ecco, non è che voglia fare l'elogio della cattiveria, del male. Vorrei però dire che non è vero che è tutto male. Non è vero. C'è una dolcezza anche in quegli aspetti della vita che magari più che male sono semplicemente faticosi. Faticosi da comprendere, faticosi da vivere, anche faticosi da recuperare, perché si può naufragare e non tornare più indietro. Ma come si diventa grandi se non affrontando grandi imprese? La cosa che rende possibile tutto questo è che lo abbiamo condiviso, lo condividiamo, non possiamo non condividerlo. Non siamo cercatori solitari, non possiamo esserlo. Non è bene che l'uomo sia solo. In questa ricerca eterna dell'infinito, di Dio, della pienezza, ci scopriamo invece, se siamo onesti, sempre più solidali tra noi. Il mio desiderio è anche il tuo, la mia fatica è anche la tua, il mio fallimento lo condivido con te, come anche il mio successo. È qualche cosa che non posso trattenere. Siamo solidali in questo. Ecco, la dolcezza del naufragare sono le nuove fraternità che nascono. È il popolo di cercatori che si forma, che si aggrega e che cammina insieme. Infinito, forse alla fine vuol dire semplicemente tu sei importante per me.
Che mi vuoi restare accanto fino all'ultimo momento, tu non parli mentre qui una lacrima si impila nella rete delle ciglia e rimane ferma lì col timore di cadere. Si vuole far vedere da nessuno né da te, anzi quando me ne andrò lo farò con un sorriso, così luce resterà nei miei occhi appena offerti a chi non li ha mai aperti, ma ben presto lo farà. Allora sì, sì, gli occhi miei vedranno ancora dietro gli alberi l'aurora che dal buio salirà. Oh sì, e vedranno infinità di ragazze e di colori città, grande quanto grande è questo sguardo di speranza che ho di rivedere te. E poi malate sterminate, incredibili stellate, tutto questo i miei occhi lo vedranno come prima. E se poi conosceranno i tuoi.
Tu sei importante per me è l'infinito grido che Dio continua a rivolgere a noi. Tu sei importante per me è quello che ancora tra pochi giorni, questo Natale, Gesù verrà a dirci. Io non lo so se questo breve percorso di 4 mercoledì sera intorno a 4 righe scritte 200 anni fa sia stato compiuto o abbia servito. Spero non sia stato un percorso compiuto, mi piacerebbe che restasse per me e per voi ancora provocazione per il tempo che viene, perché il desiderio chiede sempre di essere indagato, di essere cercato. Spero che però possa aver fatto bene a voi quanto ha fatto bene a me. Preghiamo. Ci illumini Dio e ci mondi il cuore da ogni macchia di colpa la venuta del tuo Verbo, Gesù Cristo, nostro Signore, nostro Dio che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison. Il Dio onnipotente e misericordioso che vi dà la grazia di commemorare nella fede la prima venuta del suo Figlio e di attendere nella speranza il suo avvento glorioso, vi santifichi ora con la luce della sua visita e vi colmi della sua benedizione. Nel cammino di questa vita, il Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace. Dalla prossima settimana inizierà la novena di Natale. Voi sapete che è un tempo che io prediligo, ecco, amo molto. Domenica negli avvisi avrete il calendario preciso delle opportunità, come anche lo scorso anno ce ne sarà una la mattina, molto tradizionale per gli anziani, in particolar modo immagino, al pomeriggio quella dei ragazzi e alla sera un'offerta ancora anche per gli adulti. La novena sarà magari articolata in modo diverso, a seconda anche dei giorni, ma di questo ce ne accorgeremo cammin facendo. Vi auguro una felice serata.